capitolo 24 del libro del Genesi, che unisce le storie di la vicenda di Abramo con quella di suo figlio Isacco. Abramo ha sepolto Sara. Le ultime righe del capitolo precedente raccontavano come Abramo è riuscito ad acquistare un sepolcro. Dopo aver sepolto Sara, lui comincia a preoccuparsi per il figlio. E il figlio si fa presto ad ereditare le ricchezze del padre. Però dopo, come vanno avanti le cose? Quindi non basta che il figlio ci sia, ma bisogna che si sposi, che abbia anche lui una discendenza, perché la promessa fatta da Dio ad Abramo deve continuare tramite il figlio e grazie a quello che farà il figlio Isacco. Quindi ad Abramo preme che la sua fede in Dio e le promesse che Dio ha fatto a lui e l'alleanza che è stata stabilita con Dio possa continuare nel suo giovane figlio. E siccome Abramo sa che sull'uomo è grande e decisivo l'influsso della moglie, allora Abramo si preoccupa che Isacco trovi la moglie che fa per lui, la moglie che non lo distolga dalla fede e dalle promesse di Dio. Come fa Abramo a sapere che l'influsso della donna sull'uomo è molto grande ed è molto importante? Beh, basta guardarsi intorno. E noi lo sappiamo anche dalla lettura dei primi capitoli di questo libro del Genesi, quando si racconta la vicenda di Adamo ed Eva e soprattutto il loro peccato. E allora Abramo si preoccupa. Era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore l'aveva benedetto in ogni cosa. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della casa, che aveva potere su tutti i suoi beni, metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore. Ecco, Abramo non dice nulla ad Isacco, ma chiama il suo servo fedele. Di questo servo fedele qui non viene dato il nome. Il nome lo sappiamo già da qualche capitolo precedente, dovrebbe essere Eliezer, che era il suo servo, e manda questo servo a cercare la moglie stabilita da Dio per il figlio Isacco. Perché Abramo manda il servo? Se la moglie la scegliesse Isacco stesso, c'è il pericolo che la scelga tra le donne cananee, pagane, che vivevano attorno a loro. Se scegliesse Isacco, giovane, non ha un discernimento ancora maturo spiritualmente. Potrebbe scegliere secondo le apparenze, come vede l'uomo, quindi secondo quello che gli piace, secondo quello che dicono gli occhi, e quindi in maniera superficiale. È solo Dio che conosce il cuore degli uomini e delle donne. Allora Abramo istruisce il servo e gli dice dove deve andare a cercare la sposa per il figlio. Non deve cercarla tra i pagani, ma tra coloro con cui c'è già una affinità, affinità di parentela e quindi un vero affetto e anche una certa affinità religiosa, anche se i suoi parenti non hanno condiviso la storia di Abramo, la sua decisione, la sua partenza dalla patria o dal territorio dove si trovava, però comunque una certa affinità c'è, anche religiosa, con loro. Quindi persone che si conoscono, lo si dice anche oggi, se nel proverbio sono stati messi insieme, purtroppo, insomma, moglie e buoi dei paesi tuoi, sono ben cose diverse, ma comunque realtà diverse, ma dice bisogna che ci sia una certa comunanza, una certa affinità, altrimenti è difficile vivere una comunione piena. Abramo è vecchio, non può intraprendere viaggi, ma il servo che lui incarica è un servo, anche lui, anziano già, quindi fidato, uno che è vissuto con lui, quindi conosce la sua fede e conosce i suoi criteri, i suoi modi di vedere, di ragionare. Abramo gli trasmette al suo servo la propria preoccupazione e il suo servo deve farla propria fino in fondo. Per questo Abramo gli chiede un giuramento, perché la cosa è molto importante. E questo giuramento viene fatto mettendo la mano sotto la coscia di Abramo. È lui che dà l'incarico, quindi, come dire, che deve mettere la mano a contatto con le parti vitali, perché questo servo deve occuparsi della discendenza di Abramo, del suo figlio, e quindi se deve occuparsi della moglie vuol dire che da questo dipendono anche i figli dei figli e tutta la discendenza. Lo incarica di cercare la moglie per il figlio, come ho detto, non tra le cananee pagane, perché è importante la fede. Seconda cosa, questo servo non dovrà assolutamente riportare indietro il figlio, perché il servo lo dice: se la sposa che io trovo lontano dai tuoi parenti non volesse venire, cosa devo fare? Devo riportare lì Isacco? Assolutamente no. Lo sposo non deve cedere ai capricci della sposa. La sposa deve abbandonare anche lei la propria patria, la propria parentela, deve fare anche lei la stessa esperienza che ha fatto Abramo e che Isacco, il figlio, condivide. Il figlio deve continuare, il figlio Isacco, deve continuare l'obbedienza del padre Abramo, l'obbedienza a Dio, che lo ha fatto uscire dalla sua terra, dalla sua famiglia, dalla sua parentela, e gli ha promesso una terra nuova. Quindi la promessa di Dio non va rifiutata. Se Isacco ritornasse al punto di partenza, sarebbe come un far crollare tutto quello che Dio ha fatto nella vita di Abramo e tutti gli atti di fede che Abramo ha compiuto nei confronti di Dio. Ecco, ora il servo è in azione. Allora il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, padrone, gli prestò giuramento riguardo a questa cosa. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, alla città di Nacor, che era il padre di Abramo. Qual è la città di Nacor? È Haran, Haran, paese dei due fiumi, la città da cui ultimamente era partito Abramo. È bello vedere questo servo che si attrezza con cose preziose. Cosa ne farà? Non sarà per pagare il pedaggio dell'autostrada, no? Saranno destinate, lui è già sicuro di trovarla, la moglie, quindi sono destinate a lei per renderla bella. Fece inginocchiare, ormai siamo già arrivati, fa presto qui la scrittura a far arrivare il servo a Haran. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. Fuori della città dove arrivano le donne. Lui ha sete, hanno sete anche i cammelli. Qui noi cominciamo, anche da questo piccolo particolare, cominciamo a capire che questo episodio e questo racconto sono qui come profezia. Ci aiutano a comprendere la figura, la persona di Gesù. Ricordate, quando anche lui si è fermato al pozzo e anche lui aveva sete. Sì, Gesù era senza cammelli, ci sono tanti particolari che non combaciano, non è una descrizione tale quale, ma le cose principali. Gesù si era seduto al pozzo fuori della città, si era messo lì per incontrare la donna che sarebbe arrivata. Gesù avrebbe incontrato una donna che veniva quando non era l'ora in cui arrivano le donne ad attingere. A mezzogiorno è troppo caldo, non esce nessuno dalla città, quindi era una donna che non voleva incontrare nessuno, aveva qualcosa da nascondere nella sua vita, voleva far da sola, non avrebbe voluto trovare nessuno al pozzo, non avrebbe voluto parlare. Gesù si siede al pozzo proprio per incontrare quella. Anche Gesù aveva dei doni per la donna, anzi il dono. Anche Gesù aveva sete e anche Gesù chiede l'acqua alla donna per poter aprirle la bocca e per poter aprire anche il suo cuore. E disse, adesso non più Gesù, qui siamo col servo, e disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo. Quindi la prima cosa che fa il servo è una preghiera. Concedimi un felice incontro quest'oggi e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo. Che bello, non verso di me, neanche verso Isacco, verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi, anche i tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. Ecco la preghiera del servo di Abramo. Come dovrà fare lui a scegliere? Che criterio usa per scegliere la sposa di Isacco? Non vuole scegliere con criteri umani, perché l'uomo vede l'apparenza, è Dio che guarda il cuore. Quindi non vuol scegliere con i criteri della bellezza, neanche con quelli dell'intelligenza, nemmeno con quelli dell'intraprendenza. Ma chiede a Dio che scelga lui, che indichi lui, tramite un segno. E il segno che il servo chiede, propone a Dio, per vedere qual è la vera sposa, che cos'è? È un gesto di amore gratuito. Quella a cui dirò dammi da bere, e me lo darà, e ne darà in più anche ai cammelli, cioè che fa un atto d'amore gratuito, e anzi di più di quel che le viene chiesto. Ecco il criterio per la scelta della sposa di Isacco. Un atto d'amore, un gesto di amore gratuito. E lo chiede come un segno da parte di Dio di amore per il suo padrone Abramo, non per sé. E cosa succede? Che il segno si realizza subito. Non aveva ancora finito di parlare con Dio, probabilmente sottovoce, non so come avrà fatto. Quando ecco Rebecca, che era nata a Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo. Usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto. Era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché finiranno di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Erano 10 i cammelli, quindi poveretta ha fatto un grande lavoro, una corsa. E avete sentito il bello anche questo, in fretta, 2 volte. In fretta collo l'anfora, in fretta andò a raggiungere di nuovo. E poi ci sarà ancora che corse a casa per vedere se c'era posto per avvisare i suoi. Quindi questa fretta raccontata 3 volte, anche questa fa parte dell'amore di Rebecca. È un amore generoso il suo. Non ha dato da bere così semplicemente per come sentendosi costretta, un'obbedienza, come dire, di serva. Ma proprio se fa in fretta vuol dire che l'amore dentro di lei è vero ed è profondo. Al vedere questo cosa fa il servo? Prima di tutto ringrazia Dio. Aveva chiesto a Dio il segno, l'ha ricevuto, adesso non si dimentica di ringraziarlo. Anzi, è la prima cosa che fa. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo, glielo pose alle narici. C'erano già i, come si chiamano? Piercing. C'erano già, quindi non è niente di nuovo quello che fanno oggi, anzi mezzo siclo d'oro, un pendente d'oro di mezzo siclo sarà stato anche ben visibile, probabilmente ben pesante, e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro, quindi cose di gran valore. Le disse: di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Io sono figlia di Betuel, figlio che Milca partorì a Nacor. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi, e anche posto per passar la notte. Allora quell'uomo, cosa avreste fatto voi? Andò dietro? No. Dietro alla ragazza? No. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sì, benedetto Signore Dio del mio padrone Abramo, che non hai cessato di usar benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. Ecco, poi tutto il resto, si può dire, viene di seguito. Il servo ringrazia Dio, quindi è proprio un servo, davvero servo di Abramo. Di certo, se fosse stato Abramo, avrebbe fatto così anche lui. E questo servo agisce proprio come avrebbe agito il suo padrone. Entra in casa del padre di questa ragazza, come ospite. Viene invitato a sedersi a mangiare con tutti i servi che aveva al seguito, ma lui non mangia prima di aver completato il suo servizio. Lui è mandato a cercare la sposa per Isacco, finché non basta che lui abbia intravisto o visto chi è, quale Dio ha destinato a Isacco. Bisogna che anche gli uomini accettino e si conformino a questa volontà di Dio. E quindi lui non si siede a mangiare finché non ha completato il suo servizio. Non vuole aver comunione di mensa con chi non obbedisce al Dio di Abramo. Dio gli ha dato indicazioni, vuol vedere se anche il padre e i fratelli di Rebecca ubbidiscono ai segni ricevuti da Dio. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: non mangerò finché non avrò detto quel che devo dire. Gli risposero: di pure. E disse: io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi, armenti, argento, oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio quando ormai era vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al mio padrone: forse la donna non mi seguirà. Mi rispose: il Signore manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato alla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se non volessero cedertela, sarai esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte, ecco, e racconta di nuovo tutto quello che ha vissuto. Ecco, racconta come la ragazza ha reagito e come lui ha ringraziato Dio perché ha riconosciuto che di essere stato esaudito, e conclude: ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove. Prima di conoscere la risposta dei parenti della ragazza, non si mette a mangiare. Allora Labano e Betuel risposero: dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco, Rebecca davanti a te, prendila e va, e sia la moglie del figlio del tuo padrone come ha parlato il Signore. Noi forse facciamo fatica a leggere queste cose, perché non hanno chiesto niente a Rebecca. Vuoi andare o no? Ormai è la sposa, la destinata a Dio, quindi gli uomini non hanno niente da aggiungere. Fai pure così. Solo quando si tratta di partire subito o di aspettare 10 giorni, per fare un po' di feste, allora chiedono alla ragazza: vuoi partire o vuoi aspettare un po'? E allora lei decide di andare, e di lì e di qui capiamo che anche lei ha fatto propria la scelta di Dio. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Ecco di nuovo, ringrazia. Prima ringrazia perché Dio gli ha mostrato chi è la sposa di Isacco, adesso ringrazia perché i suoi la concedono. Non basta il sì di Dio, è necessario anche il sì degli uomini. Non la rapisce, non se la porta via a tutti i costi, ma la chiede agli uomini e ai suoi parenti. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento, d'oro e vesti e li diede a Rebecca, doni preziosi anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando s'alzarono la mattina, gli disse: lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero: rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai. Rispose loro: non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Anche lui non vuole andarsene se non col consenso degli altri, perché è importante quello che dice Dio, ma è importante quello che dicono anche gli uomini. E a questo punto dissero allora: chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa se vuol partire subito o tra 10 giorni. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? Essa rispose: andrò. È bello vedere questa prontezza, generosità, la stessa prontezza che aveva avuto nel calare l'anfora dalle spalle e a attingere l'acqua per i cammelli, la stessa prontezza adesso c'è per partire per cose ben più grandi, ben più importanti nella sua vita. Partì. Ecco, a Rebecca viene chiesto di manifestare la sua volontà, perché il Dio di Abramo può essere servito soltanto liberamente, non a forza. Non è un Dio che costringe, ma è un Dio che chiede, che stipula alleanza, e questo vuol dire che rispetta la libertà dell'uomo. Partì, quindi anche Rebecca vive la stessa decisione obbediente che aveva vissuto Abramo. Abramo l'aveva vissuta questa obbedienza non soltanto una volta, ma continuamente, perché doveva andare verso il paese che io ti indicherò. Quindi Abramo ha dovuto essere sempre attento, ricordate, ai segni di Dio. E qui anche Rebecca comincia un percorso uguale a quello di Abramo, un percorso di fede uguale alla fede dello sposo che incontrerà. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero. È bello anche questo, sentire la benedizione dei parenti, genitori e fratelli. Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi, e la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici. Sono parole che oggi noi non diremmo a due sposi o a una sposa, ma allora sì, era normale. Prima di tutto, grande discendenza, numerosissima, perché era garanzia di sicurezza e di futuro. E poi la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici. Vivevano sempre tutti i clan, tutte le tribù in mezzo ad altre che erano sempre nemici gli uni per gli altri, quindi è una benedizione che augura la sicurezza ovunque vanno, di non essere sopraffatti da qualche altro clan o da qualche altra tribù. Quindi una benedizione, un augurio, che augura un bel futuro, una felicità senza sofferenze che vengono dall'esterno. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. La distanza era abbastanza lunga, se avete guardato la cartina geografica, da Carran fin giù dove si trovava Isacco nel Negev, giù dopo il Mar Morto da quelle parti, sotto Hebron nel deserto lì, però qui fan presto ad arrivare. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lachairoi. Abitava infatti nel territorio del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna. La passeggiata, pensa, che si usava anche allora, quindi che quelle che facciamo noi non sono un'invenzione moderna. Per svagarsi in campagna, e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Erano 10, quindi una bella carovana. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco, scese subito dal cammello, a un certo presentimento. E qui potete notare che i due fanno tutti e due la stessa cosa. Quale? Alzare gli occhi. Isacco alza gli occhi. Alzò gli occhi anche Rebecca. Isacco vede venire i cammelli. Rebecca vede Isacco. E disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Allora essa prese il velo e si coprì. Ecco, interessante questo alzare gli occhi. Che cosa può voler dire? Ritorniamo un po' al pozzo di Samaria, dove Gesù ha parlato a lungo con la donna samaritana. E poi arrivano i discepoli che erano andati a far la spesa, perché era mezzogiorno, erano affamati, sono andati in città a far la spesa, tutti. Strano, non occorreva che andassero tutti, però sono andati tutti, chissà perché. Erano più interessati alle cose materiali che a quelle spirituali, i discepoli di Gesù. Ma quando vengono di ritorno, Gesù cosa dice loro? Levate i vostri occhi e guardate. È come dire, fate quello che ha fatto Rebecca, fate quello che ha fatto Isacco. Alzate gli occhi per vedere. Non vedete la messa che è pronta? Come dire, non vedete che è pronta la messa, cioè gli uomini, che, per far che? Per entrare nel regno di Dio, la messa, per diventare il popolo di Dio, per essere la sposa di Dio. A questo punto il servo racconta tutto ad Isacco, tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Una volta che Isacco ha saputo che la scelta era stata fatta da Dio stesso, la scelta della sua sposa, cosa fa? Prima di tutto ubbidisce, la prese in moglie, poi l'amò. Prima ubbidisce a Dio, perché era stato lui a indicare quella ragazza per essere sua moglie. Prima ubbidisce, la prese in moglie, poi l'amò. Dopo l'ubbidienza nasce anche il sentimento di amore. E poi fu consolato, trovò conforto dopo la morte della madre, cioè la sua vita è di nuovo piena, è di nuovo consolata, e di nuovo si sente amato anche lui. Ecco, tutto questo racconto è in fondo molto molto bello, che è un racconto dove protagonista è la fede di Abramo, che ormai occupa il cuore e la vita del servo e poi di tutti gli altri. La fede di Abramo. Il servo di Abramo è davvero ubbidiente al suo padrone e Dio ubbidisce a lui. Dio fa quello che lui chiede. Così come capiterà ancora, succederà sempre, che Dio ubbidisce a coloro che gli ubbidiscono. Lo dice anche un salmo. Isacco avrà la moglie da amare e da cui ricevere consolazione. Così la volontà di Abramo è compiuta e la promessa di Dio la sua alleanza può continuare a riempire la storia, può continuare il suo percorso in mezzo agli uomini. Ecco, è bello questo brano anche perché lo vediamo come un brano profetico, non come un'allegoria dove ogni particolare corrisponde ad altri particolari, ma come un brano che ci parla di realtà più grandi, che ci rivela in fondo i modi di fare di Dio. E lo si può leggere anche a varie riprese. Una prima lettura potremmo vedere come Gesù è il servo di Dio che cerca la sposa e la abbellisce con i doni dello Spirito Santo. Ad una seconda lettura potremmo vedere quasi in Abramo il padre che manda, che attraverso il suo spirito come servo fedele sceglie, manda, prepara la sposa per il figlio, per Gesù. Ecco, sono letture che possiamo vedere a varie riprese diverse e trovare un po' la rivelazione dell'amore di Dio, dell'amore trinitario di Dio. Quell'amore che coinvolge, vuole coinvolgere gli uomini, come l'amore dello sposo vuol coinvolgere la sposa. Non per nulla Dio è chiamato lo sposo, e poi Gesù porta questa immagine, la realizza, quando sentiamo Giovanni Battista, lui presenta Gesù come lo sposo, Gesù stesso si presenta come lo sposo, come colui che realizza l'amore di Dio per gli uomini, per l'umanità. Ecco, vediamo quindi come l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è un amore che fa a gara per riempire di amore il mondo, di quell'amore che riempie la vita, che dà consolazione, come ha ricevuto consolazione Isacco dopo la sofferenza della morte della madre, dopo che si è sentito solo. Ecco, provate a ripensare a tutto questo brano e a rileggerlo e troverete come Dio ha preparato anche per ciascuno di noi qualche cosa di bello a questo mondo. Ma è bello quello che ha preparato Lui, non quello che abbiamo scelto noi. Perché quando scegliamo noi rischiamo di scegliere con criteri troppo materiali o troppo egoistici, non con criteri di amore. Dobbiamo imparare a scegliere con i criteri di Dio. E il servo di Abramo ci ha mostrato quali sono i criteri di Dio: l'amore generoso e disinteressato. Sia lodato Gesù Cristo.